capitolo 20, da 27 a 44. Gli si avvicinarono poi alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 non hanno avuto un moglie. Gesù rispose: I figli di questo mondo prendono moglie e marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è un Dio di morti, ma di viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene. E non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Egli poi disse loro: Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide? Se Davide stesso nel libro dei Salmi dice: Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello sotto i tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore. Perciò, come può essere suo figlio? Si avvicinano, entrano in campo alcuni sadducei. Anche questi facevano parte di un partito che era rappresentato bene nel Sinedrio, perché in pratica erano quelli più ricchi. Facevano parte di questo partito dei sadducei, in particolare i sommi sacerdoti. Questo nome, Sadducei, viene da Sadoc. Sadoc, che era stato nominato sommo sacerdote da Salomone dopo la destituzione di Ebiatar. Ezechiele 44, 15 dice: I sacerdoti leviti, figli di Zadok, che hanno osservato le prescrizioni del mio santuario quando gli israeliti si erano avvicinati da me, si erano allontanati da me. Ecco, quindi questi sadducei erano discendenti della famiglia sacerdotale, praticamente gli unici discendenti, gli unici sacerdoti legittimi, però erano poco stimati dal popolo per due particolari: da una parte erano più ricchi, essendo anche sommi sacerdoti, gestivano anche il mercato del tempio, tra il resto, ma poi accettavano come libri ispirati, come Bibbia, solo i primi cinque libri, il Pentateuco. E quindi rifiutavano molti aspetti della fede degli israeliti che in quei libri ancora non comparivano. Questi sadducei poi scompariranno con la distruzione del Tempio, dopo il 70 non sono più nominati, i quali dicono che non c'è risurrezione. Non l'avevano trovata l'affermazione della risurrezione dai morti nel Pentateuco, e quindi per loro non esiste, ma è una posizione di comodo, perché ai ricchi conviene non credere nella risurrezione dei morti, e quindi anch'essi così sono nominati. Questi sadducei negli Atti degli Apostoli, Luca li nomina ancora al capitolo 4, versetto 1, stavano ancora parlando al popolo, gli apostoli, Pietro e Giovanni, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i sadducei, irritati per il fatto che insegnavano al popolo. Poi, sempre negli Atti, al capitolo 5, al versetto 17, si alzò il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducei, pieni di vigore. Quindi il sommo sacerdote faceva parte di questo gruppo. E poi sono nominati ancora, in particolare al capitolo 23. Paolo sapeva che nel Sinedrio una parte era di sadducei e una parte di farisei. E allora Paolo si fa curvo. Disse a gran voce: fratelli, io sono un farisei, figlio di farisei. Io sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. A questo punto i farisei, che credevano nella risurrezione dei morti, dicono: bene, allora sei proprio uno dei nostri. Gli altri, che non accettavano la risurrezione dei morti, si sono messi a litigare tra di loro, così che Paolo è stato portato via dal tribuno per paura che nella mischia non facessero qualcosa. Arrivano questi sadducei e pongono la domanda: maestro, anch'essi chiamano Gesù con questo titolo, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prende la moglie per dare una discendenza al proprio fratello. Difatti il primo figlio avrebbe portato il nome del fratello morto. C'era la legge che viene chiamata la legge del Levirato. Quindi essi portano questa legge di Mosè per prendere in giro quelli che credono nella risurrezione dei morti. Probabilmente sapevano che Gesù credeva nella risurrezione dei morti, perché più volte, quando aveva parlato della propria passione, aveva parlato anche della propria risurrezione. E quindi essi pensano di farlo cadere in discredito della gente, prendendolo in giro, facendogli una domanda alla quale non avrebbe saputo rispondere. Portano questo esempio al limite: sette fratelli, che muoiono tutti sette. Il fatto che ci siano sette fratelli maschi non è nuovo nella Bibbia. La madre dei Maccabei, ecco, ne ha avuti 7, quindi 7 uccisi durante la persecuzione degli Antioco, come raccontato nel secondo libro dei Maccabei, a capitolo 7. Ma poi, vabbè, non erano 7 fratelli, ma erano 7 mariti che sono morti, tutti senza lasciare figli, i mariti della Sara, che è diventata poi moglie di Tobia. Uno dopo l'altro, tutti e 7, la notte delle nozze, morivano, finché non è arrivato Tobia. Qui anch'essi hanno questo numero 7, proprio per mettere in imbarazzo. Il primo muore senza lasciare figli, allora lo prende il secondo fratello e avanti tutti e 7. La domanda: la donna alla risurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù, prima di rispondere a questa domanda, cosa deve fare? Deve correggere l'idea di risurrezione che avevano. L'idea di risurrezione che avevano i Sadducei, anche se non ci credevano, ma era l'idea della risurrezione che avevano anche i farisei. Ed era un'idea piuttosto strana. Uno che risorgeva, risorgeva tale quale come era morto. Se uno moriva vecchio, risorgeva vecchio. Se moriva giovane, risorgeva giovane. Se uno moriva cieco da un occhio, risorgeva cieco da un occhio. Se uno moriva zoppo, risorgeva zoppo. Praticamente era una continuazione di questa vita sulla terra. Avevano questa idea. Quindi sbagliavano anche i farisei a credere in questo tipo di risurrezione. E i Sadducei, criticando questo tipo di risurrezione, non criticavano la risurrezione, ma un'idea errata. Quindi, prima di tutto, Gesù deve correggere l'idea di risurrezione che professano sia i negatori di essa, sia i sostenitori di essa. La risurrezione era pensata come un riprendere il corpo tale quale, senza nessuna differenza con questa vita. Allora Gesù comincia così la sua risposta: i figli di questo mondo, che cosa vuol dire gli uomini, finché sono a questo mondo, prendono moglie e prendono marito, cioè sono imperfetti, ognuno ha bisogno di un altro, l'uomo ha bisogno della donna per completare la propria vita, non solo, ma perché prendono moglie e prendono marito? Per poter avere una discendenza, perché altrimenti il genere umano muore, sparisce. Allora è necessario che i figli di questo mondo, essendo mortali, prendano moglie o prendano vita per assicurare la discendenza, la procreazione. Ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non sono più così, non hanno più i limiti, non hanno più bisogno di prendere moglie o di prendere marito. Perché? Perché non muoiono più, infatti non possono più morire, quindi non c'è bisogno che facciano, che procreino, che abbiano una discendenza, perché essi stessi non muoiono più. Quindi la vita dei risorti è diversa, non è mortale. Non possono più morire perché sono uguali agli angeli, quindi non uguali agli uomini, sono uguali agli angeli, cioè hanno una vita diversa che noi non conosciamo finché siamo su questa terra. Gli angeli sappiamo che ci sono, ma non conosciamo la loro vita perché non ne abbiamo esperienza. Quindi nemmeno di coloro che risorgono non possiamo dire nulla, perché sono uguali agli angeli. E poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. La loro somiglianza con Dio è molto più evidente che non la nostra. Sono diversi. I figli di questo mondo, figli di Dio. C'è una grande differenza. Quindi, come Gesù dicesse, se voi criticate la risurrezione, criticatela pure, quella che pensate voi. Potete fare a meno di credere che esiste, perché non è così. La risurrezione è diversa. Chi risorge, non risorge uguale a come quando è morto, ma risorge diverso, uguale agli angeli, come figlio di Dio. Che poi i morti risorgono, adesso Gesù passa alla domanda vera e propria che gli hanno fatto, o meglio, alla fede nella risurrezione che i sadducei negano. E Gesù l'aveva capito, lo sapeva anche. Allora, essi si basano per la loro fede, per le dottrine e i dogmi della loro fede, solo sui primi 5 libri della Scrittura, mentre gli altri, i farisei, leggono anche i profeti come parola di Dio. Ora, le affermazioni sulle quali si potrebbe basare la fede nella risurrezione dai morti, ce ne sono, anche se questa fede nella risurrezione dei morti nel popolo di Israele si va affermando soprattutto negli ultimi secoli prima di Cristo, nel secondo secolo prima ci pensavano poco. Ma già Isaia, al capitolo 26, al versetto 19, scrive così: ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà la luce le ombre. Oppure Giobbe, al capitolo 19, è un brano che conoscete perché viene letto spesso il giorno della commemorazione di tutti i defunti o anche a qualche funerale. 19:26, dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Senza la mia carne. Quindi anche qui è già una professione di fede in una risurrezione senza la carne, quindi in una maniera diversa. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno, non da straniero. E con questi scritti, quindi, la fede nella risurrezione si faceva strada. Anche Daniele 12:2, molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sé. Poi a queste parole andrebbe aggiunto ancora quel brano del libro dei Maccabei, dove dice che hanno offerto dei sacrifici per i morti caduti in battaglia. E questo l'hanno fatto perché speravano, erano certi, cioè, della risurrezione. Però tutti questi scritti ai Sadducei non interessano per niente, perché per essi sono parola di Dio soltanto i primi 5 libri. Allora Gesù come fa a rispondere a questa gente? Se risponde con Isaia o con Giobbe, gli dicono: ma non è parola di Dio. Allora Gesù parte da un brano che di per sé non c'entra con la risurrezione. Che poi i morti risorgono lo ha indicato anche Mosè, quindi nei libri che voi ritenete Bibbia, lo ha indicato anche Mosè. E alle parole di Mosè voi ci tenete, come ci tenete alla legge del Levirato che c'è nei libri di Mosè. Lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto. Qui a proposito del roveto è come dire nel brano in cui si parla del roveto. Quando chiama il Signore, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Questo è il brano di Esodo 3, 15. Dirai agli israeliti: il Signore, il Dio dei padri vostri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Dio si chiama se stesso e si fa chiamare da Mosè e dal popolo Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per lui questi personaggi sono vivi. Non sono spariti nel nulla, perché Dio non è Dio del nulla. Dio è fedele. Se egli li chiama per nome, è segno che essi sono vivi. Con essi egli ha concluso un'alleanza. Se essi fossero spariti nel nulla, quell'alleanza sarebbe già finita da un pezzo, non avrebbe più senso parlare di quell'alleanza. Invece, se Dio parla ancora di quell'alleanza, con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, è segno che per lui sono vivi e lui rimane fedele ad essi. Quindi così conclude Gesù: Dio non è un Dio di morti, ma di viventi, perché tutti vivono per lui. Egli li ritiene vivi tutti. Per lui tutti sono vivi. Qui Gesù amplia non solo Abramo, Isacco, Giacobbe, ma tutti, tutti vivono per lui. Nessuno può rispondere a Gesù. I Sadducei non possono controbattere perché lui ha preso proprio una scrittura di quelle che essi accettano come scrittura ed ha fondato la credenza sulla risurrezione non in qualche affermazione particolare, ma proprio nella nell'essere stesso di Dio, nella sua fedeltà. Perché se a Dio togliamo la fedeltà, non rimane nulla. Dio non è Dio del nulla. Era Beelzebub che si chiamava Dio del nulla, o Dio delle mosche, o Dio delle tamaio, come per dire, che non conta niente. Tutti vivono per lui. Con queste parole, di per sé non è affermata una immortalità dell'anima, così come la pensiamo noi eredi di filosofie varie, ma non dico che sia sbagliata o non sbagliata, no, però qui questa fede nella risurrezione è fondata non nel diritto che abbiamo noi di continuare a vivere, ma nella fedeltà di Dio, nel suo amore, come conseguenza della fedeltà di Dio per le sue creature, per gli uomini, con cui egli ha stretto un'alleanza. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene. Gli scribi lo approvano. Gli scribi erano amici dei farisei, perché i farisei ubbidivano agli scribi e quindi erano imparentati, si può dire, amici. Forse anche molti scribi appartenevano alla setta dei farisei. Questi sono contenti di quello che Gesù ha risposto ai sadducei. Quindi si allarga la divisione tra sadducei e scribi e farisei con questa affermazione di Gesù. Nessuno più lo interroga. Non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Maestro, hai parlato bene. Per poter dire così, essi si fondano sulle proprie credenze. Gesù è stato d'accordo con loro, in fondo, ad affermare, almeno in parte, ad affermare la possibilità o la certezza della risurrezione dei morti. Questo non vuol dire che gli scribi siano da prendere ad esempio, ma lo vedremo col prossimo brano. Gesù invece ne approfitta del silenzio, che nessuno più osa fargli domande, per correggere un'altra credenza della mentalità comune. Un altro errore che Gesù vede molto grave ed è questo: come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide? Questo lo credevano e lo insegnavano i rabbini. Cristo, quello che verrà, figlio di Davide. Dicendo così, lo pensavano uomo, come tutti gli altri uomini, e pensavano il regno che lui avrebbe instaurato come il regno di Davide, un regno umano, un regno terreno. Allora Gesù si sente in dovere di correggere, anche perché in questo errore rischiavano di esserci anche i suoi discepoli. Già a Gerico il cieco aveva gridato: Gesù figlio di Davide, figlio di Davide. E i discepoli, quando lo hanno fatto salire sul puledro, hanno aggiunto quella parola: benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Il re. Bisogna vedere come intendevano questo re. Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide, se Davide stesso nel libro dei Salmi dice? Quindi andiamo indietro di molto, già nel libro dei Salmi c'è questa scritta: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Disse il Signore, cioè Dio disse al mio Signore. Ovviamente il mio Signore è il Messia, a cui Dio rivolge la parola siedi alla mia destra. Come mai Davide, se è suo figlio, lo chiama suo Signore? Superiore a lui? E gli dà il titolo di Signore uguale come lo dà a Dio? Come mai? Il Messia, quindi, è solo figlio di Davide, ricostituisce il regno di Davide, così come era a quei tempi, oppure il Messia viene elevato a dignità divina, siedi alla mia destra, vuol dire che viene elevato a dignità divina. Il Messia discendente di Davide non è quindi solo un uomo, ma figlio di Dio. Qui ritorna lo stesso insegnamento della parabola dei vignaioli, nella quale Gesù mette in bocca al padrone della vigna le parole «manderò mio figlio», e tutti capivano. Quindi il figlio di Davide, è troppo poco chiamarlo figlio di Davide, il Messia, sarà sì figlio di Davide, della discendenza di Davide, ma figlio di Dio. Finché io ponga i tuoi nemici come sgabello sotto i tuoi piedi. Quindi bisogna cercare di vedere il Messia, ed essi molti, il popolo credeva che Gesù lo era, vederlo con altri occhi, non solo con gli occhi superficiali, ma con uno sguardo più profondo, vedere in lui il figlio di Dio e quindi donare a lui una fede più completa, donare a lui la propria vita. Ma poi aggiunge, finché io ponga i tuoi nemici, cosa c'entra questo? C'entra? Proprio in quel momento, prima i farisei, poi i sadducei, i nemici di Gesù, con le loro domande tranello, cosa hanno fatto? Hanno messo in evidenza ancora di più la sapienza di Gesù. Finché io ponga i tuoi nemici a sgabello sotto i tuoi piedi. Con queste domande tranello, Gesù si è alzato un po' nella considerazione anche della gente. A lui non può rispondere nessuno, non può controbattere nessuno. Finché io ponga i tuoi nemici come sgabello sotto i tuoi piedi. Ma queste parole diventeranno ancora più vere, ancora più evidenti, quando Gesù risorgerà dai morti, da quella morte che questi nemici li procurano. Ma Gesù risorgendo dai morti, proprio l'azione dei farisei e dei sadducei servirà per innalzare Gesù, perché Gesù possa essere contemplato ancora di più nella sua divinità. Quindi i nemici non fanno che il gioco di evidenziare ancora di più o di contribuire ad evidenziare ancora di più la divinità di Gesù, la sua grandezza. Saranno proprio essi, con quello che stanno meditando, tramando, saranno l'occasione della rivelazione di Gesù come Messia e Signore. Davide dunque lo chiama Signore, perciò come può essere suo figlio? Sarà della sua discendenza, ma non sarà soltanto figlio di Davide, non è per quello che va data a lui obbedienza, che va data a lui la vita. Sarà figlio di Dio, solo che Gesù non lo dice, lascia che ciascuno mediti in silenzio. Non dà alcuna risposta alla domanda che fa. Lascia che ciascuno risponda nel proprio cuore. E che questo punto di domanda rimanga a inquietare un po' sia i Sadducei, sia gli scribi che stanno ascoltando, sia i suoi discepoli e tutto il popolo che è lì sul piazzale del Tempio e che pende dalle sue lastre. E forse anche noi ci pensiamo un po' di più a chi è Gesù, chi è per noi. Siamo grati a Gesù Cristo.